benvenuti al nostro approfondimento. Oggi ci tuffiamo nell'intelligenza artificiale in Italia. Vediamo come sta iniziando a, diciamo, ridisegnare settori importanti come la pubblica amministrazione e la sanità.
Esatto.
Le fonti che abbiamo consultato, tra cui la strategia italiana per l'IA e anche riferimenti al PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, indicano proprio queste come aree su cui puntare. L'obiettivo è capire dove l'IA sta davvero incidendo, che vantaggi porta e, insomma, quali ostacoli ci sono ancora. Allora, da dove partiamo?
Guarda, partiamo da un punto che emerge subito, un po' da tutte le analisi. È un tema fondamentale. I dati, la loro disponibilità, ma soprattutto la loro qualità, sono il vero, come dire, prerequisito perché l'IA funzioni bene.
Ah, ecco.
E qui l'Italia, diciamo, mostra qualche debolezza sull'analisi dei dati aziendali. Serve una governance migliore, più strutturata. Se a questo aggiungi la fatica che fanno le piccole e medie imprese ad adottare l'IA.
Immagino, i costi.
Costi, competenze che mancano, infrastrutture dati non sempre adeguate. Questo è un freno bello grosso, quasi dappertutto.
Capisco. Allora, entriamo nel vivo. PA e sanità. La strategia nazionale cosa dice? Punta a usare l'IA per rendere i processi amministrativi più snelli, più veloci e migliorare l'accesso ai servizi per cittadini e imprese, giusto?
Proprio così. E per la sanità, l'approccio è quello del One Health, citato nei documenti.
Sì, quello che lega salute umana, animale e ambiente.
Esatto, legato alla missione 6 del PNRR. L'obiettivo lì è, migliorare le cure, l'esperienza per il paziente e, non da poco, ridurre il carico di lavoro degli operatori.
Su questo c'è quel dato interessante che abbiamo trovato sulla trascrizione vocale.
Ah, sì!
Potrebbe far risparmiare, pensa, il 17% del tempo ai medici e addirittura il 51% agli infermieri. Solo per le scartoffie, la parte amministrativa.
È tantissimo! Fa capire il potenziale, no? Il potenziale di cambiamento è davvero affascinante. Si va dall'analisi delle cartelle cliniche, alla diagnostica per immagini, alla pianificazione dei trattamenti molto più personalizzata.
Però ci sono anche le spine, immagino.
Certo, le fonti le sottolineano bene. Prima di tutto le questioni etiche, la privacy, che con i dati sanitari è cruciale. E poi la necessità, ma proprio impellente, di formare il personale. L'upskilling, come si dice.
Senza formazione, le macchine servono a poco.
Esatto. E poi c'è il nodo dell'interoperabilità, far parlare tra loro i sistemi diversi, specialmente in sanità. Il fascicolo sanitario elettronico, l'FSE, anche quello è parte della Mission 6, ma la sua integrazione completa è ancora, diciamo, un work in progress.
Certo. E se allarghiamo lo sguardo agli altri settori che abbiamo analizzato, il quadro com'è?
È molto a macchia di leopardo. Prendi il manifatturiero?
Sì.
Lì c'è quasi un paradosso. L'IA potrebbe fare miracoli nel controllo qualità, con accuratezze fino al 95%.
Wow!
Eppure l'adozione reale ferma all'8%. Bassissima. Molto sotto la media europea. Un potenziale enorme, ma praticamente fermo lì.
Incredibile. E nell'agroalimentare, invece?
Lì i dati dicono che l'agricoltura di precisione promette bene. Si parla di più 20% di produttività, meno 30% di pesticidi. Ci sono casi studio interessanti.
Però?
Però ci sono i costi iniziali, che pesano. E il solito problema della connessione a internet nelle zone rurali. Non è scontata.
E poi c'è la moda. Lì i numeri mi hanno colpito. Digitalizzazione altissima, 65%.
Sì.
Ma l'IA quasi non pervenuta, solo al 5%. Sembra un controsenso.
È vero, fa riflettere. Come se la digitalizzazione fosse un primo passo, ma poi l'adozione dell'IA fosse un salto molto più difficile.
E il turismo?
Nel turismo i documenti mostrano la classica spaccatura. Le grandi aziende sono più avanti, il 61% ha già progetti IA, ma le PMI...
restano indietro.
Molto indietro, ferme al 15%. Eppure, le potenzialità ci sarebbero, chatbot avanzati, raccomandazioni super personalizzate, ma l'accesso alla tecnologia non è uguale per tutti.
Quindi, questa difficoltà delle PMI sembra davvero il filo rosso che lega un po' tutto, no? Torna in tutti i settori.
Assolutamente sì. È proprio così. Costi alti, mancano le persone con le competenze giuste, le infrastrutture dati che non ci sono. Le fonti indicano questi come i problemi chiave, ricorrenti. E questo suggerisce che forse servono aiuti specifici, orizzontali, proprio pensati per le piccole e medie imprese, tanto quanto le iniziative per i singoli settori.
Capisco.
E di nuovo torna sempre il tema della qualità dei dati e della loro gestione, la governance, come il vero collo di bottiglia un po' per tutti.
Allora, proviamo a tirare le fila. Cosa ci dice tutto questo? Che l'intelligenza artificiale è senza dubbio un'opportunità enorme per l'Italia. Più efficienza, più innovazione, servizi migliori, con benefici chiari già visibili, soprattutto in PA e sanità.
Sì, questo è chiaro. Ma, e questo emerge altrettanto chiaramente dalle analisi, il successo di questa trasformazione dipende in modo critico dalla nostra capacità di superare quelle sfide, quelle legate ai dati, qualità, disponibilità, governance e soprattutto dal riuscire a colmare quel divario nell'adozione che penalizza proprio le piccole e medie imprese, che poi sono la spina dorsale della nostra economia, no?
Certo. E questo ci lascia con una domanda finale, un po' una provocazione forse, che nasce proprio da quello che abbiamo letto. E se la vera chiave per sbloccare tutto il potenziale dell'IA in Italia non fosse tanto o non solo rincorrere l'ultima tecnologia? Ma fosse prima di tutto risolvere le questioni strutturali, quelle sui dati e sul creare un supporto che arrivi davvero a tutte le PMI, in modo capillare. Insomma, cosa serve davvero perché i dati italiani diventino un motore per l'innovazione guidata dall'IA su larga scala e non restino solo una promessa?